intenso e anche forse un'occasione per interloquire con i nostri ospiti. Oggi, in occasione di un importante libro di Francesco Casetti, L'occhio del Novecento, la sua esperienza del cinema nel secolo che ha segnato questa grande arte, e con le domande e le prospettive su questo nuovo inizio di tempo, abbiamo come nostri ospiti lo scrittore Scurati e il critico docente di cinema Canova. Io li ringrazio, vorrei fare un applauso anche per così riscaldare il nostro ambiente, ringraziare Casetti del suo lavoro, perché avendo così potuto avere l'occasione di scorrere un po' gli argomenti del libro, ne fa uno spunto di riflessione molto importante su uno di quegli aspetti della nostra cultura di cui molti fruiscono e però non sempre si domandano sulla sua grande importanza. Il Centro Culturale di Milano è lieto di ospitare questa iniziativa pensata insieme con Bombiani e RCS Libri. Io darei un po' la parola a loro, che credo intendano costituire insomma un dialogo e anche forse una diversificazione di punti di vista, con la domanda aperta su questa arte del cinema. Grazie.
Siccome siamo in pochi, siccome ci sono molti amici in sala, o almeno alcuni, siccome noi tre siamo amici che ci frequentiamo ormai da tempo, abbiamo deciso di fare una cosa che vada contro ogni regola possibile e immaginabile nelle presentazioni. Le presentazioni ufficiali ritengono in maniera subdola che alcune persone parlino in presenza dell'autore, parlandone generalmente bene, perché se sennò i riconti poi durano per 10 anni a seguire, e che l'autore, atteggiandosi al massimo della modestia, ringrazi. Questa parte la diamo per scontata, non me ne frega niente, e io ho proposto ai miei due amici di invertire le cose e di chiedere a loro, di usarli per chiedere a loro e per fare a loro delle domande che, come dire, sono restate abbondantemente sospese nel mio libro e che costituiscono delle vere curiosità intorno a cui io non so dare delle risposte. Loro hanno accettato, non so se riesce bene il gioco o se riesce male. Vedremo, quel che riesce riesce.
Senza rete, perché non l'abbiamo deciso 5 minuti, 3 minuti
assolutamente
fa.
Assolutamente fa. Allora, il libro che mi sono molto divertito a scrivere, ma non so se poi i lettori si divertono a leggere, ma questo è un altro paio di maniche, ha una tesi radicale e senza scampo. Dice: il cinema è stato l'arte del Novecento perché ne ha saputo interpretare, rielaborare e imporre lo spirito. È riuscito a dare un bel ritratto del secolo che ha costruito lui, non era il ritratto, ha costruito il ritratto, è stato il ritrattista ufficiale del suo secolo. E su questo aspetto ha vinto. Ed allora, Antonio Scurati, la prima domanda che voglio fare: la letteratura dov'era in quegli anni? Possiamo dire francamente e con tutta l'allegria possibile che i grandi autori che provavano a fare quello che il cinema faceva, e cioè a costruire nuove forme, erano finiti in realtà? Penso a Joyce, che è un oggetto. Non ci sarebbe Joyce senza le aule universitarie americane, non ci sarebbe James senza Yale. Erano finiti in università. Sei d'accordo che la letteratura, come dire, in quel tempo giocava su di un altro campo, mentre nel centrale di Wimbledon c'era soltanto il cinema?
Oh sì, io mi ero preparato, trattandosi di Casetti, tutta una serie di appunti, la parte del bravo scolaro. Sì. Sì, la letteratura giocava su un altro campo, mentre sul centrale di Wimbledon giocava il cinema, e sull'altro campo su cui giocava la letteratura pioveva, come spesso accade a Wimbledon. Sì, è vero, diciamoci la verità, quasi per l'intero secolo XX la letteratura è entrata in un margine di esclusione storica da un certo punto di vista, proprio mentre il cinema invece assurgeva al ruolo centrale di mass media, che come Casetti sottolinea nel libro, ed è una delle cose che a me è interessato di più, in questa sua opera costante, sistematica, di mediazione che lo ha contraddistinto, di negoziazione di tensioni opposte, contrastanti, ma anche di principi tragicamente contrapposti e non riconciliabili tra di loro, in questa sua opera sistematica di negoziazione e mediazione ne attuava una che per me è forse la più preziosa, che era quella di mediare tra la comunicazione e l'estetica. Mentre il cinema si gettava, diciamo, a corpo morto sul secolo e si impegnava nella battaglia sanguinosa, no? E probabilmente destinata alla sconfitta, cosa che noi constatiamo oggi quando a consuntivo del secolo contemporaneamente teorizziamo il cinema come occhio del Novecento e ne stiliamo il referto di morte, mentre il cinema si gettava a corpo morto sul secolo tentando questa impresa destinata a un nobile fallimento di mediare tra le tante altre mediazioni tra la comunicazione e l'estetica, ripeto, e quindi si erigeva effettivamente ad arte del XX secolo e ad arte popolare, senza rinunciare a nessuna delle due pulsioni antitetiche, perché di pulsioni antitetiche si tratta, a nessuno dei due principi tragicamente contrapposti della comunicazione e dell'arte. Poi, se volete, diremo perché dal mio punto di vista sono due principi di pari dignità, perché altrimenti non c'è tragedia. La tragedia si dà quando ci sono due principi forti, di pari dignità, di pari statuto e statura, ma irriconciliabili tra di loro. E mentre il cinema, mi ripeto per non perdere il filo io stesso, si gettava a corpo morto sul secolo e tentava questa mediazione impossibile tra estetica e comunicazione, facendosi arte del XX secolo e quindi arte industriale, arte di massa, arte democratica, arte del non artistico, no, dell'inestetico e dell'antiestetico, non solo la letteratura, ma assieme alla letteratura anche le arti figurative, nella loro propulsione avanguardistica, divorziavano invece da questo intento, che da questo compito che solo il cinema si assumeva storicamente, e si caratterizzavano sempre più spiccatamente nella loro artisticità in funzione anticomunicativa. La letteratura è immediatamente riconoscibile, a cominciare dal XX secolo, così come le arti figurative, come è stato poi autorevolmente teorizzato, perché la caratteristica, diciamo, che distingue il linguaggio artistico, la sua poeticità, consiste quasi esclusivamente in un movimento di rifiuto, in una controspinta della comunicazione. No, è arte ciò che non comunica. È difficile immaginarlo, ciò che si sottrae programmaticamente, sistematicamente, alla comunicazione. Tutte le avanguardie storiche, non dimentichiamolo, l'arte del Novecento è stata un'arte d'avanguardia, l'arte dell'avanguardia, sono ciò che rimane del linguaggio quando gli si sottrae ogni funzione comunicativa. Questo sono uno sproposito, un'aberrazione, sono una deviazione, sono una derelizione, no, del linguaggio comunicativo. Passami quella bottiglia, è la formula più radicalmente antiartistica, no? A meno che Casetti non me la passi, no? E inquadri il mio dire in una dimensione non comunicativa. Insomma, per farla breve, che cosa è accaduto? Che la linea d'attacco della letteratura e dell'arte figurativa contro il XX secolo, perché il XX secolo è stato il primo secolo radicalmente non contemporaneo a se stesso dal punto di vista artistico, e il XIX è stato l'ultimo contemporaneo a se stesso. Gli ultimi scrittori che abbiano scritto per la gente del proprio tempo sono stati i grandi romanzieri ottocenteschi. Dopo di allora si scriveva o per far la conta dei morti, no, e quindi dialogando con le anime dei defunti e con la loro eredità, o puntando verso un futuro, un avvenire che avrebbe riscattato l'incomprensibilità del linguaggio letterario nel presente, no? Joyce scriveva per i posteri, oppure scriveva dialogando con gli avi, delle due lune. Allora, mentre la letteratura muoveva questa linea di attacco, diciamo, al tempo stesso frontale per la violenza, no, della contrapposizione, dell'anticità rispetto al proprio tempo, e del tutto delirante, del tutto esodante rispetto al proprio tempo, veniva poi drammaticamente sconfitta, no? Perché alla fine del Novecento che cosa c'è? C'è una, noi viviamo un'epoca di grande riflusso. Io ricordo, e poi mi taccio perché sennò faccio un monologo troppo lungo. Io ricordo da bambino un'immagine che mi impressionò molto, fu la copertina di un numero dell'Espresso in cui c'erano dei signori che danzavano in discoteca con una sotto una luce stroboscopica, sapete, la palla, quella così, signore un po' discinte, e il titolo era "È il riflusso, baby". Adesso io lì capii che c'era una fregatura per me, cioè che si entrava in un'epoca di riflusso prima che io avessi avuto, dal punto di vista proprio biografico, il tempo, no, di vivere l'onda, il flusso. Eravamo già nel riflusso, ecco. Era una profezia però assolutamente veritiera, perché di tutta questa grande spinta in avanti, avanguardistica, di tutto questo non contemporaneità al proprio tempo, di questo disprezzo profondo per il linguaggio comunicativo che la letteratura ha ostentato, esercitato ostinatamente, o nel dialogo con i morti della tradizione, o nell'attesa di un mondo a venire che la riscattasse dalla sua incomunicabilità, che cosa è rimasto oggi?
Se il cinema, come tu hai detto, è stato l'occhio del Novecento e ha saputo negoziare ossimoricamente le correnti, l'ha fatto anche perché è stato capace, questa mi sembra essere una precondizione della sua opera di negoziazione, di vampirizzare la letteratura, il fumetto, l'arte figurativa, in qualche modo per usare una forma di rimediare le altre forme di comunicazione e di succhiare il sangue vivo. Perché non è questa la sede, insomma, forme di comunicazione di massa, ma indubbiamente il cinema si è messo lì al crocevia, ha tornato il traffico, le ha assorbite dentro di sé, e questa è stata una, secondo me, delle condizioni che gli hanno consentito di effettuare la notizia. Su quello che diceva Antonio, io sono d'accordo solo in parte, nel senso che mi sembra una visione un po' tardo-romantica la tua, e molto affascinante dal punto di vista, come dire, dell'enunciazione, un po' più debole alla prova dei fatti, perché è facile dire che Joyce scriveva per gli avi o per i posteri, per il passato, per il futuro, quando di fatto mi pare indiscutibile che la dimensione di fondo con cui tanto il cinema quanto la letteratura, anche dentro la categoria che tu richiamavi, hanno dovuto fare i conti nel Novecento è stata la dimensione del mercato, e quindi comunque la trasformazione degli artefatti culturali o estetici col loro inevitabile divenire merci ed essere prodotti per essere venduti. Anche Antonio Scurati, che così nobilmente ci dice che la funzione della letteratura è una funzione non comunicativa, in qualche modo è attentissimo a quante copie vendono.
Ma infatti
libro,
io sono
possono testimoniare gli amici della Bompiani.
Io sono fuori dal Novecento. Cioè, no.
Anche il tuo libro precedente, che forse era ancora nel Novecento, no, al di là della battuta, mi sembra che la dimensione del mercato e comunque della sussunzione in merce degli artefatti culturali sia una questione non eludibile, altrimenti. Dopodiché, che noi ci ritroviamo oggi, fuori dal Novecento, in una situazione in cui il cinema ha esaurito, come dice Francesco Casetti nell'ultimo straordinario capitolo del suo libro, quando parla del cinema 2, la sua capacità di negoziazione, e ci ritroviamo in una situazione in cui il cinema forse è morto, forse sopravvivono quegli oggetti strani che chiamiamo film, ma che vengono prodotti, distribuiti e consumati in modo altro e diverso rispetto a quello che veniva nel Novecento. In questa situazione ci ritroviamo di fronte a uno scenario complessivo per cui la letteratura torna ad occupare zone, territori da cui sembra quasi che il cinema si stia ritraendo, mi sembra un dato di grande interesse. Ne parlavo l'altro giorno amichevolmente con Antonio Scurati e convenivamo sul fatto che un romanzo come quello di l'ultimo romanzo di Houellebecq, La possibilità di un'isola, è un romanzo che va a occupare territori di tu dici artisticità, sospendiamo, territori su cui il cinema secondo me in questo momento non è più in grado di arrivare, non è più in grado di arrivare, in qualche modo rovesciando il paradigma di grande fascino, di grande suggestione che proponeva Pietro Montani qualche anno fa in un suo bellissimo saggio sull'immaginazione narrativa, quando sosteneva che tra le altre grandi, come dire, tra gli altri grandi compiti storici svolti dal cinema nel Novecento c'era stato anche quello di mettere in atto modalità di racconto e di narrazione che andavano oltre le capacità della letteratura. Il saggio di Montani spaziava da Chiarostami a Lynch per individuare forme narrative filmiche, intrinsecamente filmiche, che superavano i limiti del letterario. Adesso secondo me si sta riaprendo una fase diversa in cui la letteratura rientra in gioco, ma non sono proprio sicuro che lo sia solo nei termini che dicevi.
Io ho capito questo alla mia domanda. Il cinema giocava a Wimbledon, campo centrale, faceva un gioco spettacolare, usava stili diversi, divertiva. Da qualche altra parte qualcuno faceva partite non meno toste che servivano per muovere il tabellone in maniera altrettanto decisiva. Resta il fatto che da una parte ci sono le arti puttane e il cinema è tra queste, e dall'altra le arti che tengono molto alla loro dignità, e Joyce teneva molto alla sua dignità parlando con gli avi o parlando con il futuro. Una questione che apro, perché c'è un amico Chiaramonte che si occupa di fotografia, secondo me l'arte del Novecento più ambigua a questo proposito, indecisa tra essere puttana o un'arte nobile, è la fotografia. La letteratura aveva scelto nobile, il cinema scelto puttana, la fotografia era lì e per tutto il secolo non ha capito da che parte stava, se nei bordelli o nei salotti. Vorrei avere una risposta tra un po' su questa cosa. Adesso voglio avere una risposta da te su di un'altra questione. C'è anche un cinema che ha perseguito il proprio grande ritorno alla dignità. C'è anche un cinema, faccio una domanda da lettore di duellante, da lettore di duellante. C'è un cinema che è, come dire, o perché era carino da una parte, o perché era molto nobile da un'altra parte, o perché assomigliava a qualche cosa di terribilmente profondo dall'altra parte, ha perseguito il ritorno di una grande dignità. Dichiaro che lo shock più forte che ho avuto recentemente è stata la visione, come dire, dal primo in poi, in una settimana, dei film di Pasolini. Voglio dire, i film veri, cioè Accattone, Mamma Roma. Non cercava la dignità e questo mi è sembrato straordinario. Come fare degli assoluti? Io trovo che lui e Testori sono gli unici che mi interessano di quel tempo lì, voglio dire, di un'Italia che forse è scomparsa ma di cui ho nostalgia. Come giocare nel fango senza essere signore. Allora la domanda da lettore di Duellante: forse il cinema che dobbiamo odiare di più non è quello carino, quello artistico, quello, come dire, pulito, quello profondo? Io lo detesto.
Lo detesto anch'io, tanto è vero che quando dico ai miei amici che non andrò più a vedere un film di Ivory, o, ma lì è abbastanza scontato, o di Sam Mendes, American Beauty, mi guardano male. Però la tua domanda mi stupisce, Francesco.
Ma anche Fellini, dichiariamolo, è insopportabile. Forse anche Antonioni è insopportabile quando ha cominciato a prendersi sul serio, non quando faceva Il Grido, che era veramente, come dire, travagliato.
Scusa, continuo. Neanche Bertolucci.
Ma no, mio amico, ma è insopportabile anche
non
lui,
sempre,
con tutta franchezza, voglio dire.
No, la tua domanda mi stupisce perché rimetti in circolo, se ho capito bene, lo dico per gli amici presenti, oltre alla tesi di fondo che attraversa tutto il libro e che Francesco ha sintetizzato nel suo primo intervento, a me pare che dall'Occhio del Novecento vengano fuori altre tesi di fondo, una delle quali mi ha sempre colpito molto, più o meno, correggimi se sbaglio, può essere sintetizzata così: il cinema è un dispositivo tecnologico di messa in forma del visibile, non un corpus di opera di film. Quindi no all'idea che l'estetica sia l'approccio privilegiato o esclusivo o più efficace con cui addentrarci nel territorio del cinema. Non è il giudizio estetico quello che conta, non è il giudizio sui film carini o non carini. Abbiamo discusso a lungo con Francesco Casetti di questo tema quando il libro nella sua lunga entusiasmante gestazione prendeva corpo, no? E ricordo che una delle obiezioni che io gli facevo era: ma insomma, nel tuo impianto teorico così rigoroso, il mio amico Alberto Abruzzese, che ti saluta, che ero con lui oggi pomeriggio e gli ho detto che veniva a parlare, è un libro hegeliano, è vero, a suo modo è un libro hegeliano. È un libro hegeliano, quindi con tutto il rigore teorico e teoretico che c'è dentro un impianto hegeliano. Ma dentro questo rigore, Francesco Casetti non fa distinzioni, come dire, estetico-assiologiche tra un film e l'altro. Il cinema è un dispositivo che funziona in questo modo, a prescindere dalle singole opere, a prescindere dai singoli contesti storico-geografici dentro cui si è trovato ad operare. Dico bene?
Sì, qualcuno,
in quanto dispositivo,
qualcuno gioca bene, qualcuno gioca meno bene. Questo dispositivo,
qualcuno gioca bene, però di fatto
Mendes
mi pare
non lo gioca bene, cioè lo gioca bene
a suo modo.
È Carlacci,
sì, a suo modo sì,
grande, va bene per il 2000, cioè manierismo, siamo in epoca di manierismo, signore, cioè non c'è più manierismo, cioè, tant'è vero che posso dire una cosa, io vivo di ossessioni, la cosa che mi ossessiona adesso sono i linguaggi vuoti, i linguaggi vuoti. Ma li sentite la campagna elettorale? È vuota, cioè nessuno, come dire, cioè sono, come si diceva, parole, che però ha efficacia, perché il linguaggio vuoto è il linguaggio del potere. Il potere parla mai in linguaggi pieni, sempre vuoti. Se vuole, chiuso la parentesi, non mi ricordo più perché ho detto questo.
Molto interessante che tutto.
No, adesso allora siamo, il cinema oggi è un linguaggio vuoto, un linguaggio manierista. Allora, quella cosa lì c'è qualcuno che l'ha fatta.
Qualcuno c'è qualcuno che l'ha fatta. Cioè, come dire, il ragionamento di fondo, anche quando tu dicevi, insomma, il cinema è stato la puttana, cioè, allora la tua domanda, come dire, contraddice l'affermazione precedente, perché anche dentro il cinema c'erano delle signorine per bene, delle puttane, delle signorine per male che fingevano di essere tale che in realtà erano per bene, delle signorine per bene che erano per male. Le cose erano più complicate.
Sì,
allora
sì.
E allora
Pino, siamo in pochi per cui si può fare quasi. Allora, in 30 parole è questo: la modernità novecentesca è stata un coacervo di contraddizioni. Il cinema è riuscito a prendere i poli opposti e a fare due grandi operazioni. Li ha negoziati, ha provato a trovare punti di congiunzione, che vuol dire mica compromessi, vuol dire è come in famiglia, cioè quando tu fai un compromesso in famiglia non è mai un punto pacifico, è un punto che ridiscute, ridefinisce
gli equilibri instabili.
Gli equilibri. È riuscito a dare dei punti di congiunzione tra, come dire, il desiderio del nuovo e l'uso del vecchio, l'eccitazione dei sensi e l'ordine mentale, eccetera, eccetera. Ha fatto questo e attraverso questo ha trovato le grandi icone, i grandi modi di guardare il mondo e le grandi immagini che riassumevano il mondo che nessun'altra arte è riuscita a trovare. Questa è la tesi. Ma questo tavolo stiamo cercando di dire che qualcuno non è vero invece.
No, non ho detto che non vale, ho detto che per quello che ho capito io del libro di Casetti non è l'approccio estetico quello più funzionale a come dire, sostenere la visione del cinema in quanto occhio del Novecento.
Lo segreto prima.
Però è tu mi fai che vuol dire che da quel momento è stato un finisce, no? O guardo indietro, guarda avanti, guarda questo.
Adesso sentiamo qual è la sua tesi. Ti faccio una, posso farti una domanda anche? Aggiungo la sua. Allora, se è vero che, come dire, il cinema ha cucito, eccetera, eccetera, e la letteratura ha cucito meno, come tu hai detto, insomma, no? Ha fatto la battaglia nel fango piuttosto, eccetera. Quali sono, secondo te, i pezzi di Novecento che in qualche modo abbiamo perso di vista in questo lavoro di cucitura e che si sono persi invece nei, come dire, negli angoli delle arti che li hanno, di altre arti che li hanno scavati e che però non hanno, non sono riusciti mai ad arrivare in finale a Wimbledon? Non so se la domanda è chiara. C'è un pezzo, c'è, qual è la faccia sporca del Novecento che è rimasta fuori in qualche modo dalla grande operazione di ricomposizione che il cinema ha fatto? Non so se è legittima la domanda, se hai voglia di rispondere, se non hai voglia di rispondere non rispondo.
Sì, no, rispondo appropriandomi della domanda. A me, leggendo il tuo libro, mi è venuto più da chiedermi quali sono i grandi pezzi del Novecento, perché io per mia inclinazione ho sempre questo atteggiamento, diciamo, di tipo, questa postura di tipo elegiaco, no? Come Foscolo sulla tomba del fratello, arrivi lì, sei di fronte a una tomba, non puoi far niente se non piangere, ma questo è il mio problema, però io ragiono a partire da questo. Allora, quali sono i grandi pezzi di questa arte del Novecento che invece oggi ci sono effettivamente preclusi, no? Che sono che ci hanno dimenticati, a me piace dire così, non che noi abbiamo dimenticato loro, ma loro che hanno dimenticato noi, no? Perché noi siamo più piccoli di loro. Ecco, per esempio, diceva Farinotti, il grande abbaglio di Eisenstein, no? La corazzata Potionchi, perché evidentemente lui intendeva che quel film era in qualche modo correlato ad una ideologia perniciosa che ha fatto milioni di morti, e quindi in questo consisteva l'abbaglio. Vabbè, sul concluso sono d'accordo. Allora, no, per carità, no. Un'ideologia finita. Allora, che cosa ci ha dimenticato, per esempio, in Eisenstein? Una cosa grandiosa che già uno della mia generazione, io ho 36 anni, anche se ne dimostro di più, fatica anche lontanamente a immaginare, no? I nostri studenti non ne hanno più minimamente sentore. Allora, la scena che io non ricordavo, anzi, dirò la verità, che non avevo mai visto, e che però sono andato a vedermi, che mi sembra la più clamorosa scena pornografica dell'intera storia del cinema, e che qui confesso, e magari mi revocheranno una cosa, non conoscevo, di cui parla Casetti nel capitolo intitolato Il sesso di Marfa, no? Che è
Decidiamo che non ne parlo perché è
porno. No, vabbè, quella è una cosa. Allora,
No,
è una cosa di una pornografia estrema che nessun film di Rocco o di cosa potrebbe anche lontanamente immaginare. Voglio essere breve.
È questa
sequenza, no? Tratta da un film di Einstein. Si chiama Il vecchio e il nuovo, la linea generale, in cui in un kolkhoz sovietico c'è un conflitto all'interno di questa comunità tra conservatori, diciamo, e progressisti, anzi rivoluzionari, cioè tra chi vuole
innovatori,
sì, tra chi vuole introdurre la macchina nei lavori dei campi e in particolar modo nelle attività di scrematura per la realizzazione della panna, e chi invece resiste. Ovviamente i buoni sono gli innovatori. E allora c'è questa scena in cui Marfa, che è una contadina, attende con ansia il buon funzionamento di questo macchinario che lei ha voluto con grande energia introdurre nella vita dei campi e nella lavorazione del formaggio, e si tratta appunto di una macchina che screma il latte per farne panna, e a un certo punto da questi grossi becchi, no? Mentre si crea questa suspense, attesa, funzionerà o non funzionerà, comincia a gocciolare un po' di panna, e poi in un crescendo letteralmente estatico questa macchina da tutti i suoi beccucci comincia a sprizzare grandi colate di panna che raggiungono il volto di Marfa e la mandano letteralmente in estasi. Ora, si tratta chiaramente, come lo stesso Eisenstein teorizzava, di una rifigurazione che riprende l'isotopia erotica, cioè tutto quel sistema di significati erotici, per trasmettere un altro significato, che è quello del sole, dell'avvenire, dell'innovazione, che proietta verso un futuro estatico, che si traduce letteralmente nel volto di Marfa inondato da questo panna sperma che la manda letteralmente in visibilio. Adesso, il fatto che quel film potesse per più di una generazione di uomini e per milioni di uomini in tutto il paese, in tutto il mondo, l'universo mondo, significare non semplicemente, no, un'allusione pornografica, ma potesse significare un'autentica attesa estatica dell'avvenire, no, che legava il cambiamento ad una euforia organica, per cui, come teorizzava Eisenstein, l'organismo quando giunge ad uno stadio di sviluppo che lo conduce a uscire di sé, quindi a morire per rinascere in una forma completamente nuova, lo fa con un'estasi quasi orgiastica. Ecco, questo tipo di attesa dell'avvenire è qualcosa di talmente lontano e di così profondamente negato all'esperienza della mia generazione, che mi sembra un pezzo enorme, no, di mondo interiore, se non esteriore, che ci è precluso totalmente. Io quando penso al cinema del Novecento penso a quello che quel pezzo, proprio quel bolo di vita interiore vastissimo che non abbiamo più, e che almeno la mia generazione non ha mai avuto, non ha mai conosciuto. Gianni probabilmente sì, perché è molto più vecchio di me. Ma
posso dire una cosa? Che questa cosa che mi colpì, mi ha colpito molto. Provo di nuovo a dirlo piatto, tanto stiamo giocando a Wimbledon, ma siamo ancora all'allenamento perché nessuno di noi arriva in finale. Guardate che ho sbagliato tutto del libro, nel senso che non è l'arte del presente. Se penso come dicevano e cosa dicevano del cinema, era l'arte del futuro, perché il Novecento pensa ancora di avere un futuro, la tua generazione non pensa di avere un futuro, non pensa, non solo che non viene la rivoluzione, ma questo è evidente, non pensa che questa tensione estatica al rinascere ci sia? Salvo un punto, che di nuovo, come mi interessano i linguaggi vuoti, che però sono i linguaggi del potere, mi interessano i linguaggi della conversione, che sono pieni di senso e pochissimo efficaci. Siamo in un'epoca nel quale non c'è il senso del futuro, ma lo dichiaro pubblicamente, grazie al cielo c'è ancora il senso della conversione. Cioè qualcuno cambia, improvvisamente ti trasformi. Ma non è una trasformazione, spero di essere chiaro, una trasformazione che si organizza sul progresso, sul futuro, sull'avvenire. Eisenstein ce l'aveva quella cosa lì. Eisenstein pensava di avere l'avvenire in tasca. Noi non lo pensiamo più. Quello è un pezzo del Novecento che abbiamo perso. Allora, il cinema come arte dell'avvenire e non arte del presente è sconfitto adesso. Mentre l'arte del presente oggi è la rete. La rete è l'essenza stessa del presente. Non so se...
L'arte?
La rete.
L'arte del presente o il medium del presente? Il mezzo di comunicazione?
Non lo so.
Perché?
I blog però sono, allora diciamocelo, poche balle. I blog oggi sono la forma, adesso cioè, spero che ci sia qualche poeta, non c'è nessun poeta, io ho discusso di con Rondoni di queste cose, che è un mio poeta, un mio amico abbastanza pazzo, che, allora, che volevo che venisse. I blog sono la forma della poesia contemporanea, cioè la poesia contemporanea non è quella verso libero, vai a capo ed edita la guanda. Cioè, se è vero che la poesia è una cosa che dice ossessivamente solo due cose, se è vero che la poesia è quella cosa che dice ossessivamente solo due cose, Dio mio come ti amo molto e Dio mio come sto male, e questa trovo una buona definizione della poesia, è come dire variazioni su due temi.
E allora se è vero questo, non so, no, è la pubblicità. Mio Dio come ti amo, mio Dio come sto male se non ti ho. E qui sono due visioni del mondo completamente diverse.
Ok. Sì, 1-0 palla in centro se fossimo ciclisti, se fossimo... però... un 7-0.
No, perché voi siete degli idealisti, partita. Al fondo, io sono un vecchio materialista, è come dire, la merce cioè, è lì e non possiamo fare a meno di considerarla. Voi svicolate da questo, svicolate dal mercato, svicolate...
Io sono marxista, come svicolo dal mercato?
Non... Beh, il tuo primo intervento esorcizzava un po' questa dimensione del fatto che comunque stiamo parlando di artefatti prodotti per essere venduti, non solo per essere consumati. O letti, o visti. Anche la Bibbia era scritta per essere letta dal maggior numero, conosciuto, non per essere
venduta. Dio non aveva diritti d'autore.
Non aveva diritti d'autore. Adesso, come dire, i diritti d'autore e la, come dire, la dimensione mercantile o di mercificazione mi sembra dominante.
Insomma. È chiara la partita? Cioè, il gioco, secondo me, è molto chiaro. Chi ricompone e chi non ricompone. Chi gioca dentro il mercato e si può giocare fuori del mercato?
No, si può giocare e si è giocato per moltissimo tempo, ma in un'ottica, adesso vi faccio la battuta, dico sono marxista, e ovviamente è un vezzo oggi perché nessuno lo è più, ma si è indubbiamente giocato, soprattutto da parte di chi marxista o marxiano lo era davvero, per moltissimi decenni contro il mercato. Come dire, anche dal punto di vista dello stesso mercato, anche dal punto di vista merceologico, l'antagonismo, l'antitesi radicale del mercato era il principale attù della merce letteraria e della merce artistica e culturale, che è una cosa che oggi spesso si dimentica, ma che altre volte più sapientemente si ricorda. Cioè, una delle strategie di marketing, secondo me, ancora fondamentali per riuscire a vendere dei libri è di far credere all'acquirente, al lettore, che non sono una merce come qualsiasi altra. Perché nel momento in cui tu hai
Questo vale anche per i formaggini, per i pannolini, sì, cioè, sì, nessuno solo... ti dirà compralo perché è come tutti gli altri.
Sì. No, no, ma che non appartiene proprio all'universo delle merci, cioè si tratta di continuare quell'accumulazione, come è stato detto, di capitale culturale a vantaggio dell'oggetto libro, che diventa anche un fondamentale movente di acquisto, no? Perché se il libro è una merce al pari di qualsiasi altra, non avrà più mercato, perché le altre merci sono di più immediato e intenso e maggiore godimento in una ottica di consumo. Perché mi devo leggere un libro se un libro è esclusivamente una merce, quando posso mangiare, bere, scopare o drogarmi, che sono delle attività che dal punto di, nell'ottica, come dire, dal punto di vista di una logica del consumo, sono molto più remunerative che non la lettura di un libro. Non è d'accordo, Canova?
Non so bene di queste attività che ha detto lui, perché non le pratico molto, però diciamo così, Gianni, lui secondo me un 15 lo fa al campo di Wimbledon, nel senso che è vero che il cinema, cioè voglio dire, nella nostra cultura, mentre la televisione è percepita nettamente e chiaramente come luogo della merce, il cinema non è percepito come luogo della merce.
Allora, questa è una delle sue grandi capacità di negoziazione, avendo occultato, e non a caso è ossimorico anche in questo, nella capacità di essere mercantile e antimercantile, di essere merce e non merce nello stesso tempo. In questo è stato molto più dei libri capace di... negoziare.
Cioè Maria De Filippi si prende giustamente, dal mio punto di vista, tutti gli sberleffi. Wim Wenders ingiustamente non se ne prende neanche uno. Siamo ma la logica sotto sotto, secondo te, non è troppo diversa?
La logica non è troppo diversa, di questo sono assolutamente convinto. No, ma dopodiché però un'altra delle grandezze, io ho visto
però il cinema ha una posizione di vantaggio, questo spiega perché i figli delle famiglie bene vogliono fare i registi di cinema, non vogliono
andare da Maria De Filippi.
Beh, una volta, adesso vogliono andare da Maria De Filippi.
Ma lo dice Francesco, il cinema ha smesso di negoziare, adesso negozia la televisione probabilmente.
No, io su questo non sono d'accordo. Però voglio fare una battuta, perché è vero, il cinema è stato grande negoziatore e dissimulatore della sua natura di merce, e in questo è andato anche oltre la merce. Però funziona anche per la letteratura questa. Certo. I due testi più venduti al mondo sono la Bibbia e quelli di Paolo Coelho, no? Ed entrambi subito dopo, la signora fa pubblicati tutti e due a Bonpiani. La signora mi piace perché ha avuto una reazione fisionomica che io condivido. Però entrambi, la Bibbia e Paolo Coelho, vendono in quanto oggetto libro, in quanto merce, perché promettono poi a ciascuno valutare se la promessa viene mantenuta e da chi viene mantenuta, di veicolare qualcosa che non ha prezzo, cioè una qualche esperienza spirituale, in un caso di tipo marcatamente religioso in senso tradizionale o nell'altro no, che è proprio ciò che per sua natura si nega all'universo dominato dal mercato. No, sulla base di questo presupposto non c'è nessun altro motivo per leggere un libro di Paolo Coelho se non quello di pensarsi in qualche modo iniziati ad una dimensione spirituale, no? Cosa che lui riesce a fare magnificamente, così come la Bibbia, ed è proprio quello il suo formidabile, la sua formidabile efficacia di marketing, cioè nel proporsi ancora oggi come un oggetto a funzionamento non solo simbolico ma spirituale, che è proprio ciò che l'universo materialistico delle merci dei consumi sembra escludere dal nostro orizzonte di vita.
Vorrei fare una riflessione ulteriore.
Poi voglio sentire anche una risposta.
Sì. Il libro di Francesco Casetti, per chi non l'avesse letto, è straordinario, oltre che per l'impianto teorico. L'ha detto abruzzese, relata, e adesso torno ad abruzzese, perché che tu tra l'altro usi parzialmente. Perché la cosa che poi più mi colpisce leggendolo, rileggendolo, Francesco, posso dirlo, anche lasciando il suo passato alcune rigidità iperaccademiche di scrittura, qui analizza alcuni grandi film con uno sguardo lungimirante, acuto e con una capacità di scrittura che se fosse scurati io invidierei. Rilegge Hitchcock, rilegge Zygaviertov, rilegge John Ford, l'uomo che uccise Liberty Valance, grandi capolavori, rilegge Hitchcock, Giovane Innocente, Vertigo, grandi capolavori che abbiamo visto e amato tutti, altre volte film meno noti, e ogni volta con la capacità di sorprendere il lettore per come la sua, e spesso li racconta anche questi, prima di arrivare a chiuderli, no? E infilzarli con la lancia combinata del suo sistema concettuale, a chiuderli nell'angolo e a riportarli dentro il rigore della tesi di fondo. Allora, per esempio, tra i film che cita, a un certo punto tira in ballo King Kong, che è un film che io amo molto.
Quello vecchio,
Io li amo, io King Kong lo amo tutto, amo tutti i film sulle scimmie, perché non sono mai carini, non c'è un film su una scimmia che sia carino, ben educato, sono tutti in qualche modo eccessivi. Allora, King Kong, quello vecchio, tra le altre cose, ci insegna che una delle funzioni sociali svolte dal cinema e teorizzato da King Kong in maniera un po' spudoratamente metalinguistica è che il cinema ha operato sulla società del Novecento in funzione della creazione di quell'entità collettiva che prima non esisteva, che si chiama pubblico. Allora, questo, come dire, attraversare i territori, le geografie, perché questo il cinema l'ha fatto in Cina, come a Hollywood, in Italia, come in India. E questa sua capacità di creare dei grandi aggregati trasversali a tutte le categorie sociologiche precedentemente costituite, in funzione di una creazione di un pubblico che era tale per la sua capacità di consumare artefatti culturali, in questo caso filmici, e per il piacere che ricavava nel consumarli e nel costruire la propria identità anche essendo pubblico, credo che questa sia un'altra delle cose straordinarie che hanno fatto del cinema il dispositivo chiave del Novecento. Però ancora una volta il pubblico lo costruisci anche dentro una dimensione appunto di compravendita di merci e di investimento di tempo, di denaro, di attenzione per ricavarne qualcosa a livello emozionale, a livello identitario.
Il cinema non sembrava fare questo, cioè lo faceva ma diceva non stai comprando nulla.
Certo, però lo faceva.
Non è il briccio. Invece come quello ti do un pezzettino di anima, dice. Posso sapere qualcosa sulla fotografia?
Ma io Thank you.
No, hai risposto. Sono molto d'accordo su questa cosa, che c'è una discontinuità e che non siamo più capaci né di raccontare né di raccontare il mondo. E che il cinema è stata forse l'ultima grande arte che ha avuto un rapporto con la realtà, negoziandola. La tesi del libro è, se ci fosse Farinotti c'è 30 parole, allora 5 parole in più, la tesi del libro è che non soltanto ha negoziato tra i casini del Novecento, l'eccitazione, l'ordine, la macchina, l'uomo, la velocità, la lentezza, eccetera, eccetera. Ha negoziato su una cosa fondamentale, il fatto che il Novecento è il secolo nel quale per 100 anni sublimamente il senso della realtà va a scomparire. È il secolo nel quale la realtà si presenta nella sua forma più brutale, e cioè le trincee della Prima Guerra Mondiale, l'Olocausto, la sottomissione di popoli. La realtà proprio è nella sua brutalità peggiore, e insieme il senso della realtà scompare. Viviamo sempre più in un mondo in cui la realtà è portata all'orizzonte. Il cinema negoziato è esattamente questo. Io penso, a me piace la neve a Milano, perché equivale all'immissione di un po' di realtà in una realtà artificiale. Ed è come, cos'è? Lacan dice, cos'è la realtà? È quella cosa che è sempre lì. E allora immaginavo che è il muro, quello in cui pam, inciampi, quello in cui dai, è quella la realtà cui dai. Allora la neve è quella cosa lì che, come dire, che inziga, che blocca, che fa saltare l'ordine apparente delle cose.
L'urto.
È l'urto, la realtà è l'urto e l'urlo. Allora, cioè, sono d'accordo con te, adesso non si racconta più e forse la realtà è scomparsa. Sulla realtà è l'urlo. Poi voglio concludere con una cosa sulla realtà lungo, che è una roba, è un... No, è abbastanza tardi, chiudiamo qui.
No, abbiamo ancora.
Ci incuriosiva la domanda che stavi per farci.
Per fare.
Forza.
È tutta la domanda, però.
Ah, è questa?
Cioè.
No, voglio dire, tu hai scritto un romanzo, per esempio, nel quale il gioco con la realtà che c'è e che scompare è... quello è. Da una parte c'è... come dire, c'è qualcosa di pazzesco, cioè c'è qualcosa di, c'è la morte che è più realtà della morte.
No, parliamo, ecco, dell'unico argomento vero che c'è in assoluto, ed è la morte. Fino adesso abbiamo divagato, tergiversato, il mercato, queste cose qui, che sono sciocchezze. L'unico argomento, quando diceva un grande pensatore del XX secolo, che ci siamo lasciati alle spalle definitivamente, diceva: quando avrai pensato alla morte. E il signore alza gli occhi, come dire, si avvia. No, però...
Il libro è più allegro, può comprare, no, signore, cioè non è proprio una roba funebre, eh? No, glielo dico, perché sennò quelli del Bompiani si incazzano, perché dicono, scusa, fate una presentazione per dissuadere i lettori. No, invece no, guardi che carino.
Ma fra l'altro, non so se l'avete osservato anche voi, tra le nuove generazioni, io proseguo con questa mia postura elegiaca, si va diffondendo questo pericoloso equivoco, ma veramente si va diffondendo, tra i giovanissimi, per cui il triste, il malinconico, il luttuoso equivale al brutto. Spesso gli adolescenti, che uno incontra se ha dei figli oppure se insegna a scuola, e in nessun altro caso, perché poi per il resto le generazioni sono rigorosamente separate, Pasolini è stato l'ultimo, che è uno degli ultimi come grandi figure di intellettuali che ha osato avvicinarsi agli adolescenti, cioè anche e soprattutto carnalmente. Ma chi lo fa più davvero di noi, se non perché costretto da legami di sangue o da un incarico professionale? Comunque, dicevo, gli adolescenti fanno spesso questa equivalenza. Se tu fai sentire loro una canzone sublimemente malinconica, ti dicono: sì, prof, ma è triste, è brutta. Perché ho detto questa cosa? Ecco, no, vabbè, questo per dire, per rispondere alla domanda.
Mentre tu dici nel Novecento, sì, Nisan scriveva: se qualcuno... ho 20 anni, se qualcuno ha il coraggio di dirmi che è l'età più bella della vita, sì, gli sparo, più o
sì,
meno, no?
Sì.
E quindi, come dire, l'adolescente o poco più portatore invece di divisione malinconico, tristo, conflittuale.
Beh, certo, no, avevo 20 anni, perché questa va citata bene, avevo 20 anni, non consentirò a nessuno di dire che è la più bella età della vita. Così. Però questo è vero, per tutto il Novecento, per esempio, la giovinezza è stata una categoria dello spirito, e lo spirito, se c'è, è inquieto. Uno spirito quieto è una contraddizione in termini. No, la materia è quieta, un sasso sta, no, lo spirito si muove, aleggia, casomai. Allora, era una categoria dello spirito inquieto, dello spirito giovane, no? E in questo il cinema era profondamente spirituale. Voglio dire una sola cosa citando alcuni grandi maestri della teoria del cinema che la rilettura del libro di Casetti mi ha fatto ripensare e riscoprire. Mi è venuto da pensare che effettivamente il cinema ha incarnato, in rapporto alla morte, che è l'unica grande questione effettivamente che incombe su di noi, ha incarnato profondamente l'idea che la perversione, no? sia il fondamento di ogni civiltà. Che la civiltà non possa che sorgere dalle proprie perversioni. Penso alle teorie portanti, no? Per esempio da Bazin fino a Metz, cioè all'idea che il cinema sia stato il grande dispositivo di simbolizzazione del XX secolo, cioè che nel cinema si gioca sempre un'alterità, c'è sempre la scena dell'assenza che si rende visibile. Perché dico le grandi perversioni? Perché c'è un celebre libro di Metz in cui lui analizza una dopo l'altra le perversioni che stanno alla base della passione scopica, cioè del vedere che alimenta il cinema, e quindi il voyeurismo, e quindi il feticismo, e quindi il voyeurismo che cosa vuole fare? Il voyeurismo non vuole incorporare l'oggetto del proprio desiderio, non vuole divorarlo, consumarlo, non vuole possederlo, vuole mantenerlo a distanza, il voyeur, no? E il feticista... E il feticista cosa fa? Il feticista cerca l'oggetto più prossimo a quello del proprio desiderio, no? Che al tempo stesso lo evoca e lo occulta, perché il feticismo all'origine ha sempre, come insegnava Freud, l'angoscia della castrazione, e quindi si avvicina quanto più possibile quello che gli è più vicino, no? Perché la gonna si può feticizzare, perché la gonna, una volta scoperta, scopre l'assenza del pene, quindi il terrore della castrazione. Ecco, è questo che, voglio dire, secondo me ci ha regalato il cinema, un funzionamento della struttura simbolica, cioè la possibilità di mettere qualcosa, no, in luogo di qualcos'altro, l'immagine in luogo della realtà, no? Perché quel qualcos'altro, come ci insegna Lacan, no? È sempre la morte. Il reale è sempre la morte.
Tu vuoi dire qualcosa? Chiudiamo? Vuoi dire qualcosa? Perché io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto lui.
Allora replica.
Replico così, cioè forse sono d'accordo, ma non veramente devo dire che quel ragionamento lì, quel Metz lì non mi piace più. Allora, provo a dire quello che...
Questa dimostrazione che non tutte le teorie si equivalgono.
Allora, non è un omaggio a Giovanni e quello che ha detto lui prima, eccetera. Però è veramente una roba che mi è un po' ossessionato a libro finito. Io direi quello che tu provi a dire in un'altra forma, non passando attraverso psicanalisi. Cioè, ma con un'immagine forse molto letteraria. La più bella definizione di cinema che tutti noi abbiamo letto è quella di Bazin, che dice: il cinema è come la Veronica, che prende la realtà, l'impronta della realtà, e la prosegue, la continua. Quello che diceva lui, raccontare il reale, oggi non racconti più o con difficoltà, e forse non c'è più reale, è per questo che non c'è più cinema. Ma l'immagine letteraria forse che mi perseguita da quando ho finito il libro è la seguente: perché funzioni il lenzuolo della Veronica, la realtà deve sanguinare, perché se non sanguina non lascia traccia. Allora questo, Antonio, è la cosa che intimamente, ad esempio, mi fa aderire ai tuoi romanzi è il tuo modo di pensare. Non è il gioco, non è la meccanica della perversione, è banalmente e radicalmente il fatto che quando incontri e ti capita di incontrare la realtà, se sanguina lascia segni, se non sanguina no.
A patto che ci siano Veronica e Renzuoli.
Certo, assolutamente, a patto che, ma quella Veronica, quella Veronica e quel Lenzuolo l'uomo se l'ha inventato da sempre, e il cinema è stato il culmine di quel Lenzuolo, il culmine, e lo schermo è anche visivamente, in una sorta di strepitosa metafora incarnata, un Lenzuolo. Ma se ci vuole il Lenzuolo, ci vuole dall'altra parte, perché il Lenzuolo risplenda, il sangue del reale, se no ci prendiamo in giro. Ed è questo che mi fa odiare, ad esempio, tranquillamente tutto il cinema italiano recente. Non sanguina più, non c'è più sangue, non c'è più lacrime, ci sono soltanto brillanti finzioni come prosecuzione diretta dei reality show, e io questo mondo lo detesto, e per questo amo molto il cinema. Grazie.